Ok, ho fatto partire, se qualcuno non vuole essere registrato me lo dica che lo spengo.
Ho avuto il privilegio di partecipare ad una delle riunioni del Club 74, uno spazio di parola per pazienti, ex pazienti, medici, operatori e stagisti. Una sorta di assemblea permanente, aperta a tutte e tutti, che va avanti da più di 50 anni.
Abbiamo degli argomenti, ogni volta sono argomenti nuovi, diversi, oppure li riprendiamo a dipendenza dell'importanza e discutiamo su tutto.
Perché?
Crescere per migliorare.
Ma da quel paese.
Perché?
Perché vogliamo il meglio.
Perché vogliamo il meglio. Annuisci.
Crescere e migliorare.
Per crescere e migliorare. Ci troviamo per quello?
Per trovare delle soluzioni a quello che si tratta. Insomma.
Per cosa ci troviamo?
Ma anche per affrontare i problemi quotidiani della vita o della...
Tipo,
che non so, cosa mangiamo stasera.
Sì, va bene.
Attorno al grande tavolo del segretariato si discute di cose pratiche, di tematiche organizzative, ma anche delle questioni più rilevanti che toccano la vita di chi transita per la clinica.
Interruzione, di cos'è che stavate parlando?
Momenti importanti. Io parlavo di...
Oggi Valentino Garrafa, animatore del servizio di socioterapia, ha proposto di riflettere sui momenti significativi del processo di democratizzazione della clinica.
Il camice bianco incute anche paura, alza una barriera nei confronti dell'altro.
La discussione si è presto concentrata su un episodio particolarmente emblematico, l'abolizione dell'uso delle divise da parte del personale.
Trasmette meno suggestione.
Esatto.
Più vicinanza, cioè.
Sì, no? Ti sciogli come una persona normale per strada, come dire ciao, buongiorno, invece quando vedi sto camice sai già che è un infermiere, sai già...
Beh, adesso vanno in giro col cartellino, quindi...
Ecco. Però questo è interessante, perché vi avrei chiesto se avreste fatto un parallelo odierno.
Il discorso però viene presto attualizzato. I badge di riconoscimento di medici e infermieri appuntati in bella vista non sono in fondo una nuova forma di divisa?
Sì, appunto, anche quello comunque differenzia un attimino i ruoli, no? Da paziente a...
Io di Verona. Perché allora, il badge è ancora una cosa che a qualcuno di spaventato dall'autorità potrebbe ancora ricordargli comunque l'ospedale, quelle cose. Uh-huh. Sarebbe anche carino istituire, che ne so, una collanina particolare, gialla, una collanina, una cosa che sai che quelli con la collanina sono delle persone dei punti di riferimento. Oh.
Da queste discussioni, a cui può partecipare chiunque, emergono problemi e contraddizioni e possono nascere idee importanti e proposte concrete. Il ruolo del club è un ruolo di rottura, di accelerazione di processi e resta fondamentale anche oggi.
Il club è essenziale perché mette anche a volte in evidenza dove sono i problemi. Ma questo è un grande contributo anche per le istanze direttive, perché ti permette di tematizzarle, discuterle e cerca anche di mediare, perché il luogo del club è un grande luogo di mediazione fra, diciamo, il potere medico e il potere amministrativo. È un terzo interlocutore, no? Poi, che a volte il potere non ama essere contraddetto, questo fa niente. Il club in verità viene proprio in aiuto, viene proprio in aiuto a questo, no?
La rivoluzione di Casvegno.
150 anni di psichiatria in Ticino.
Realizzato con il supporto del Club 74.
Il club dei pazienti dell'OSC di Mendrisio.
Un podcast originale della RSI a cura di Olmo Cerri. Settimo e ultimo episodio, l'ospedale del futuro.
Siamo arrivati all'ultimo episodio di questo podcast in cui abbiamo raccontato la rivoluzione di Casvegno, o meglio, le sue rivoluzioni. Piccoli passi verso l'apertura, la democratizzazione e il cambiamento. abbiamo ascoltato storie di sofferenza, ma anche di resistenza, di donne e di uomini che hanno lottato per una psichiatria più giusta.
Io credo che non si finisca mai di lottare, bisognerebbe sempre continuare a lottare.
A Casvegno negli anni molto è cambiato, ma non bisogna mai dare nulla per scontato. Ogni diritto acquisito, specie in quest'epoca di barbarie, rischia di essere messo in discussione. E ce lo ricordano Giovanna Poletti e Graziano Martignoni. Bisogna rimanere vigili.
Cioè la psichiatria è un lavoro da uno a uno. E quando lei fa un reparto che meriterebbe un numero di persone e non c'è, e allora il rischio è di nuovo la chiusura. Oggi magari non più con le cinture, ma con i farmaci sì.
Per cercare di capire quali sono le sfide dell'oggi, incontro Zefiro Mellacqua, dal 2023 direttore medico della clinica psichiatrica. Non è facile ottenere un appuntamento. Dopo qualche mail mi scrive con grande gentilezza scusandosi per non aver risposto, a causa di giorni e notti davvero concitati in clinica.
Sì, è un periodo particolarmente intenso sul piano dell'attività clinica. Veniamo da un anno in cui abbiamo registrato un tasso di occupazione che ha superato il 98%.
Un tasso di occupazione del 98% è davvero molto alto. È una situazione emergenziale in cui tutta la struttura è sotto pressione. Un'occupazione normale di un ospedale dovrebbe restare attorno all'80%.
La percentuale no, di tasso di occupazione fa rabbrividire se ci pensa, perché è chiaro che con una pressione di questa portata noi siamo inevitabilmente in qualche modo spinti a accelerare alcuni progetti terapeutici per in qualche modo arrivare a una dimissione razionale, sì, ma dettata anche dalla necessità di far posto a un'utenza che attende di ricevere delle cure presso la nostra struttura.
Siamo vicini al tasso di occupazione al 100%, per cui la struttura sarebbe piena, non dico al collasso, ma si avvicina al tutto occupato, e si legge all'interno della struttura di Mendrisio deputata al trattamento.
Una struttura strapiena che inizia a preoccupare anche l'opinione pubblica. Eppure in Ticino non dovrebbero mancare i posti letto psichiatrici, anzi ce ne sono tantissimi, ce lo conferma la direttrice delle cure Magda Chiesa.
Abbiamo tantissimi posti letto in Ticino rispetto ad altre realtà. Abbiamo 300 posti letto tra pubblico e privato per una popolazione di 350.000 abitanti circa, però noi viaggiamo con un'occupazione del 100%, no? Quindi qualcosa mi fa dire che non tutto sta funzionando come dovrebbe, quindi...
E che implicazioni ha avere così tanti posti letto in un cantone? So che ogni tanto anche l'offerta determina la domanda.
È esattamente quello che stai dicendo, quindi aumentare l'offerta può generare un rischio che aumenti anche la domanda.
C'è un altro dato importante da tenere in considerazione, il ruolo dei privati. Ce ne parla Mauro Durini, coordinatore di socioterapia.
Abbiamo una psichiatria privata molto sviluppata in Ticino. I letti privati sono più del 50% rispetto ai letti pubblici.
Ma nonostante i privati abbiano più o meno la metà dei letti psichiatrici a disposizione, la suddivisione dei ricoveri coatti non usa la medesima chiave di reparto.
Il 90% di tutti i coatti arrivano qua.
I ricoveri coatti sono quei ricoveri decisi da un medico contro la volontà del paziente.
Allora, la maggior parte... o meglio, quasi la totalità di tutti i ricoveri coatti arrivano da noi.
Circa la metà dei pazienti ricoverati coattivamente soffre di problemi legati alla dipendenza da sostanze. Si tratta spesso di situazioni complesse, conflittuali, che richiedono un grande dispendio di energia da parte degli operatori e che, solo di rado, trovano posto nelle cliniche private.
C'è una ripartizione disomogenea delle diverse situazioni. Quindi loro in teoria hanno la facoltà anche di accogliere pazienti coatti, però di fatto la maggior parte, appunto quasi la totalità, arriva in psichiatria pubblica, va benissimo, ecco. Però è chiaro che l'utenza è un po' diversa. Il privato può scegliere Beh, mi sembra di non offendere nessuno se dico sì, può scegliere più di quanto possiamo scegliere noi. Tra l'altro noi non abbiamo voglia di scegliere, no?
Scrivo una mail all'Associazione delle Cliniche Private chiedendo di aiutarmi a capire questo dato. Mi rispondono che in effetti...
Le cliniche private accolgono ricoveri coatti e privazioni di libertà, ma limitatamente, tenuto conto della minore disponibilità di posti letto adeguati al caso.
Però se capisco bene, fa sì che arrivano qui anche le persone che richiedono più energia, più impegno da gestire, più fatica.
Allora, così. Globalmente mi viene da dire proprio di sì, ecco, sì. Okay. Proprio anche in virtù di quello che si diceva prima dei recovery coatti. Evidentemente una persona che non riconosce di avere bisogno d'aiuto genera un impegno in termini di presa in carico, di ricerca di un'alleanza terapeutica molto, molto importante, certamente superiore da qualcuno che chiede un ricovero perché riconosce di aver bisogno di un aiuto.
Altro dato interessante, il tasso di ricoveri coatti in Ticino, seppur non più così allarmante fuori scala come negli anni passati, rimane comunque superiore alla media svizzera.
C'è secondo me una componente anche di tipo culturale, che ha a che vedere con una diminuita tolleranza alla diversità nelle sue espressioni più varie. Per esempio il disturbo della quiete pubblica, no? Cioè, una volta se qualcuno poi andava in giro alle 3 del mattino a disturbare o a cantare a squarciagola, o qualcuno che avesse bevuto troppo non si sarebbe ritrovato il giorno dopo in clinica psichiatrica. Ogni tanto questo invece accade.
Magda Chiesa si è formata e ha iniziato a lavorare a Casvegno alla fine degli anni Ottanta, prima come infermiera, poi come capo infermiera.
Io faccio parte di quella generazione di dinosauri che si sono formati qui, nella loro scuola cantonale per infermieri in psichiatria.
In seguito ha lavorato per diversi anni alla SUPSI prima di tornare in clinica nel 2019 dopo una lunga assenza. Oggi ha un ruolo molto importante, è la direttrice delle cure. Le ho chiesto di raccontarmi quali sono stati i principali cambiamenti che ha notato.
È cambiato l'utenza e per me questo sì che è stato un cambiamento vistosissimo quando sono rientrata, perché accanto a quelle persone che ero abituata a vedere è aumentato tutto quello che ha a che vedere con le situazioni di dipendenza, di doppia diagnosi. È aumentato il numero di persone che fin da giovanissimi hanno avuto esperienze di malattia barra, uso questo termine che mi piace mica tanto ma comunque rende bene, devianza e disagio sociale che li hanno portati in un circuito psichiatrico, ma alla base non c'è una grave psicopatologia che beneficia di un ricorso allo stazionario acuto. Quindi in altri termini, se noi qui potessimo accogliere solo le persone che davvero beneficiano di un trattamento ospedaliero per il tempo che serve, avremmo posti più che a sufficienza.
Stiamo parlando di persone che arrivano in clinica e ci restano per mancanza di alternative.
Circa una volta al mese dico, vediamo quante persone sono degenti da noi da più di 60 giorni, tieni presente che la durata media è circa 23 giorni. 60 giorni è un termine entro il quale poi cominciamo a avere problemi di rimborso dei cassamalati. E noi in questo momento, questo mese, avevamo 19 pazienti al di sopra dei 60 giorni. Ora, di questi 19, alcune sono persone che hanno ancora dei problemi, non stanno bene e quindi è giustificabilissimo che restino qui. Altre, e purtroppo sono la maggioranza, sono persone per le quali è difficilissimo trovare una soluzione abitativa.
Persone che potrebbero vivere fuori e invece rimangono qui, a Casvegno, in attesa di chissà cosa.
La permanenza prolungata genera dei fenomeni o di regressione o di laddove avevamo ritrovato un equilibrio, ecco che ricomincia a esserci dei problemi, perché comunque stare qui genera anche una sorta di dipendenza.
Sin dalle origini a Casvegno sono stati ricoverati anche minorenni, alcuni giovanissimi, Già alla fine dell'Ottocento si registra il caso del ricovero di una bambina di 8 anni e di numerosi ragazzi e ragazze tra i 10 e i 18 anni. Eppure, quello che avrebbe dovuto essere un fatto eccezionale è diventato la norma.
Il disagio giovanile è un fallimento della società. È difficile ammettere che abbiamo sbagliato, che qualcosa non funziona, che il mondo del lavoro è troppo selettivo.
Ancora nel 2023, la clinica psichiatrica cantonale ha ammesso 86 pazienti minorenni, una ventina in più rispetto all'anno precedente.
Non è il posto per dare un'offerta, erogare un'offerta specialistica. Uno, perché non ci sono le specializzazioni, ma soprattutto il contatto con delle persone che hanno una storia di psichiatria o comunque hanno dei problemi, di persone adulte, grandi, banalmente anche di consumo di sostanza, non è esattamente produttivo per un ragazzo ancora in una fase così fragile e vulnerabile di suo, no?
Manca il personale specialistico e delle strutture idonee per delle cure pedopsichiatriche.
Fino a un 15 anni fa, diciamo che le strutture esterne in qualche maniera riuscivano a gestire certe situazioni. Le strutture esterne attualmente non riescono più. E quindi siamo confrontati con una presenza costante di minorenni. Quando parlo di minorenni, abbiamo avuto anche giovani di 11 anni, 12 anni, capisci che all'interno di questo luogo di adulti non è l'ideale per un giovane, no?
Questa è l'unica risposta sanitaria ad un problema che sanitario non è. Quindi già inizia male la cosa. Vedo che anche le comunità terapeutiche sono, o educative sono in difficoltà, perché nell'ambito minorile l'effetto della pandemia è stato devastante. Io stessa ho una figlia che aveva 15 anni quando è scoppiata l'epidemia. Lei mi ha qualche volta detto: voi adulti non avete idea di che cosa ha rappresentato per noi quello.
Per rispondere all'emergenza, a partire dal 2020, sono stati approntati 5 posti letto per minorenni al 14° piano dell'ospedale civico di Lugano. Ma la struttura era sempre molto piena, assolutamente sottodimensionata e non poteva operare nelle condizioni ottimali.
E quindi si è fatto un passo ulteriore, giustamente, a mio avviso, è la possibilità di avere un luogo dedicato ai giovani, a Bellinzona. Un iter lunghissimo come al solito, perché sì tutti lo vogliono, ma però non vicino a casa mia. Si è trovata una situazione, diciamo, temporanea a Stabio, e quindi da settembre-ottobre lì dovrebbero traslocare i minori che arrivano in clinica e anche i minori che attualmente sono al civico.
Oltre ai minorenni, negli ultimi anni c'è un'altra categoria di persone che arriva sempre più spesso a Casvegno, portando con sé nuove complessità. Si tratta di persone con problemi legati all'uso di sostanze, una condizione che sta cambiando profondamente le dinamiche all'interno della clinica.
Nei primi 8 mesi dell'anno sono stati più di 120 praticamente gli episodi gravi di violenza.
Si è svolto il processo a carico di un uomo di 59 anni che l'estate scorsa aveva aggredito violentemente un'infermiera.
L'anno scorso gli incidenti annunciati sono stati 332, quasi il triplo del 2022.
Non è solo la sostanza, ma è anche l'aggressività che spesso è collaterale. Fa paura il passaggio al lato aggressivo, che è strettamente correlato a un abuso di sostanza e spesso accompagnata anche da una struttura propria di personalità antisociale, che non dico che sia aumentata, ma che vediamo con molta più frequenza qui.
E come mai persone con problematiche di tossicodipendenza arrivano a Casvegno e non in centri di competenza o in comunità di recupero?
Cioè, ne esistono pochissime, poi è paradossale, tu devi entrare in quei luoghi pulito. Cioè, vai a farti curare, ma devi entrare pulito. Come fai a entrare pulito? Vuol dire che qualcun altro deve occuparsi del momento di crisi. Cioè, quando uno è intossicato, dove va? Viene qua, perché i pronto soccorsi una volta, almeno una notte, ti tenevano. Adesso non ti tengono più. Le condizioni sono cambiate, quindi dare risposte adeguate a volte è più difficile.
in Ticino vi è un unico centro terapeutico stazionario riconosciuto e la carenza di strutture intermedie per il trattamento delle tossicodipendenze non aiuta di certo.
Tende a esserci un ricorso anche da parte delle forze dell'ordine a un registro sanitario, quando in quella situazione di sanitario non c'è niente. Quindi passaggio dalla polizia al pronto soccorso. Naturalmente il pronto soccorso si fa una valutazione, magari abbiamo questa persona che comincia a agitarsi, eccetera, e arriva qui. Ma il problema è che qui noi non vediamo la patologia, ma vediamo soprattutto la manifestazione antisociale.
A partire dal 2018, sui giornali ticinesi si trovano titoli di questo tenore.
Come è facile comprare droga all'ospedale psichiatrico.
E ancora.
Mendrisio, droga dentro e fuori la clinica.
Nel parco di Casvegno si registrano episodi di spaccio, consumo di sostanze e piccoli reati, che contribuiscono a creare un clima di tensione.
Dove c'è concentrazione di persone che consumano, da qualche parte si sviluppa uno spaccio. È logico, eh? Domanda offerta.
È un problema perché noi siamo uno spazio sì aperto, ma uno spazio che deve essere protetto, uno spazio di cura, non di spaccio.
Da anni è stata istituita un'equipe mobile e altresì stata intensificata la collaborazione e la presenza di personale di sicurezza, tanto con la polizia cantonale quanto operatori di agenzie di sicurezza privata. E verranno forniti i collaboratori di nuovi sistemi d'allarme sulla persona. Inoltre verrà introdotto un sistema di videosorveglianza nel parco di Casvegno.
Sistemi d'allarme, videosorveglianza, agenti di sicurezza privata. L'ospedale Giardino sembra essersi trasformato nel set di un telefilm distopico.
Abbiamo cercato di affrontare il tema su più fronti, sia con la collaborazione con la polizia. È chiaro che ogni volta che si va nella direzione di abbassare il livello di guardia, quindi alzare quello di protezione, il rischio di cadere in un registro ancora una volta più dell'ordine di sorveglianza, controllo e repressione più che terapeutico c'è. Però dobbiamo essere onesti e non ipocriti e bisogna riconoscere che questo è un problema e anche quella strategia va seguita, perché il vero problema non è solo che i curanti erano e sono nella difficoltà di gestire alcune situazioni, ma soprattutto i pazienti si stanno e si stavano lamentando. Noi siamo venuti per farci curare, non è possibile che veniamo contattati dagli spacciatori, ci vengano offerte delle sostanze proprio qui, che è un luogo deputato alla cura. Voi ci dovete proteggere.
Il progetto di videosorveglianza, tu pensi che sia vostra?
Stamattina ero su al bar, stavo avendo caffè, ci arriva il tipo e ci dice: guardate che ancora stanotte hanno spaccato i vetri, sono entrati, ci hanno rubato 60 pacchetti di sigarette. Tra l'altro abbiamo problemi anche col personale, che di notte non si fida più, quando smonta alle 10:30 uscirà al parco. Allora, e qui torno su un registro formale. È sempre doloroso prendere queste scelte. Sono tutte poi operazioni che dovranno essere molto attentamente monitorate e dobbiamo essere pronti a allentarle appena possibile. Però oggi ci sono i colleghi infermieri, le stesse persone che per esempio vedevano nel passaggio ogni tanto di una ronda della polizia qualcosa che offendeva dei principi fondamentali e cardine della nostra organizzazione, quelle stesse persone adesso invocano la presenza dell'agente di sicurezza.
E così, ancora oggi, ci si ritrova sospesi in quella tensione irrisolta che ha attraversato tutta la storia della psichiatria. Da un lato l'intento di curare, dall'altro la spinta a contenere, separare, isolare. Una linea sottile fra apertura e chiusura che a volte sembra impossibile da tracciare con chiarezza.
Chiusura nel senso che adesso stiamo pensando non a chiudere i reparti, perché noi abbiamo sposato il regime aperto e continuiamo a difenderlo, però stiamo pensando a una ristrutturazione di tutto il comparto di Casvegno per fare in modo...
Il progetto prevede di spostare le persone con problemi di tossicodipendenza dal padiglione periferico in cui sono ora a uno più centrale, facilmente sorvegliabile e isolato dall'esterno.
Sarà aperto, sarà chiuso, vedremo. Cosa farà sentire meglio curanti e pazienti? Poi una decisione bisognerà pur prendere.
Certo, una situazione difficile che non saprei come risolvere. Ma devo dire che sentir di nuovo parlare di padiglioni chiusi all'episodio 7 di questo podcast fa un certo effetto. La necessità di un reparto chiuso, o meglio, protetto, è condivisa anche dal direttore Mellacqua.
Che differenza c'è tra un reparto protetto e un vecchio reparto chiuso?
Quello che ci immaginiamo in termini di un reparto protetto di psichiatria non sostituisce il modello di lavoro con la persona sofferente, che è un modello squisitamente relazionale. In altre parole, anche in una crisi, la legge sull'assistenza psichiatrica cantonale garantisce attraverso l'organo della commissione giuridica comunque il diritto al paziente di poter dar voce alla propria sofferenza, ai propri diritti. Parliamo di un luogo che non vuole ricreare la struttura totalizzante che è stata il manicomio, cioè un manicomio, un luogo dove sostanzialmente ci si finiva anche per delle ragioni cliniche molto, molto evidenti, ma ci si rimaneva confondendo questo piano con l'intera esistenza del soggetto. Per noi ci deve essere un luogo che possa mettere il soggetto che è davvero in pericolo anche per la propria integrità, metterlo nelle condizioni di venirne a capo.
I piccoli periodi di chiusura, diciamo eccezionale, di singoli reparti, a dire il vero si sono già vissuti negli ultimi anni a Casvegno.
Ci sono delle situazioni molto particolari, molto estreme, dove in qualche maniera ti devi interrogare come fai a dare una risposta immediata a qualche cosa che sta succedendo in quel momento, no? E spesso e volentieri una delle risposte era chiudiamo il reparto, che è una risposta da qualche parte comprensibile, ma da qualche parte incomprensibile, perché se tu pensi uno sta male e quindi io chiudo altre 15 persone in quel reparto lì. Non ho una soluzione,
parlando, No, certo. Ne stai parlando in teoria succede.
Succede quando c'è un qualcosa di eclatante, il reparto magari per un giorno o due rimane chiuso, no?
Ecco, questo è un ottimo esempio. Noi abbiamo accolto delle persone che erano ricoverate nell'ambito del segretariato del club, dove hanno espresso il disagio di essere in un reparto che era stato momentaneamente chiuso a protezione di una persona. Questa discussione, durata circa un'oretta, ci ha permesso di richiedere subito un'assemblea per discutere del tema con le persone interessate, quindi le persone che vivevano quel reparto e quindi anche con gli operatori, e avendo la partecipazione della direzione. Forse questo è il tema. Il tema non è la questione della chiusura o dell'apertura. Il tema è quella della libertà di poter discutere di tutte le tematiche che riguardano tutte le persone coinvolte. In questo senso il club è assolutamente uno strumento necessario.
Franco Basaglia scrisse:
magari i manicomi torneranno a essere chiusi, e più chiusi di prima, io non lo so. Ma a ogni modo, noi abbiamo dimostrato che si può assistere la persona folle in un altro modo, e la testimonianza è fondamentale.
L'organizzazione sociopsichiatrica cantonale è una realtà viva in continuo cambiamento. Nel 2024 è stata presentata la Carta dei Valori, un documento che definisce la missione e i principi che tracciano la via della sociopsichiatria pubblica del futuro.
Il nostro è un mandato che in qualche modo si configura già come politico, nel senso etimologico, cioè che riguarda la polis, quindi la comunità, e quindi un invito a una responsabilità civica da parte di tutti a interessarsi e a vivere i luoghi della psichiatria con nuovi occhi, con nuovo sguardo, a interessarsi anche al lavoro che qui si fa, che è un lavoro che vuole essere evolutivo.
Siamo ormai alla fine di questo podcast. Ci sarebbero ancora moltissime cose da raccontare. Ci sono persone fondamentali che non sono riuscito a intervistare e temi che non ho nemmeno toccato. Ho dovuto tralasciare diversi episodi dell'intricata storia di Casvegno e altri li ho inevitabilmente semplificati. Alcuni capitoli restano ancora tutti da scoprire, da studiare, ma il tempo e lo spazio a mia disposizione non sono infiniti. Mentre mi allontano verso la stazione, scorgo ancora una volta la sagoma del gigantesco drago viola che troneggia oggi in mezzo al parco. Si sta facendo sera, ha smesso di piovere e c'è un po' di nebbiolina. Mi avvicino e lo guardo. Non è un'allucinazione.
E il dinosauro che c'era fuori? Che
sto... Dinosauri l'ha fatto Livio Fibioli insieme a alcuni pazienti che sapevano saldare. E hanno, perché dentro c'è del putrello della Madonna dentro lì.
Ma c'è un'anima di ferro.
Sì, sì.
Quando facevo lo stage qui, il gigantesco drago era nel cortile della Valletta, la sede del Club 74. Manolo la Calamita mi aveva raccontato la sua storia.
È nato nel 94 per una festa campestre, però è diventato il simbolo di sopravvivenza del club e della socioterapia. E è diventato un simbolo come il Marco Cavallo lì di Trieste.
Marco Cavallo è una gigantesca scultura che dal 73 trova posto all'ospedale psichiatrico di Trieste, simbolo della rivoluzione basagliana. Un cavallo azzurro di quasi 4 metri, icona della lotta per la chiusura dei manicomi.
Perché c'è una grossa ostilità contro quel povero drago, quando in realtà è bello, attira le lele, è diventato il simbolo.
Le finestre dei padiglioni sono illuminate. Io me ne vado a casa. Chissà quanta gente passerà la notte qui a Casvegno. Per realizzare questo podcast ho passato quasi 6 mesi facendo dentro e fuori dai padiglioni per intervistare persone, per partecipare alla festa campestre, per vedere esposizioni d'arte e spettacoli teatrali, perché mi hanno invitato a pranzo o a bere un caffè. Sono sempre più convinto che sia importante parlare di psichiatria, perché ci riguarda tutte e tutti. Non è una questione privata, è una questione collettiva, o ancora meglio comunitaria. Ogni anno il Club 74 offre alla comunità uno spettacolo teatrale. Quest'anno era dedicato al Drago di Casvegno.
Questo non è che uno dei tanti modi che avevamo per raccontare la nostra storia. È un patrimonio inenarrabile ed inestimabile valore. Non esistono forzieri in grado di custodire un simile tesoro, se non quello del cuore delle molte persone che ci hanno preceduto. Questo è un modo per celebrare con ricordi ciò che è stato. Non spegneremo candeline, appunto, ma ne accenderemo di nuove, perché i draghi, si sa, i fuochi li accendono.
Nei discorsi commemorativi per il 50° del club si è citata proprio l'importanza di questo gigantesco animale mitologico. Finché il drago di Casvegno continuerà ad abitare il parco, ci sarà sempre qualcuno a vegliare contro le minacce della meccanizzazione della cura, non solo contro quelle che arrivano dall'esterno, ma anche contro quelle, forse ancora più insidiose, che possono nascere dall'interno.
Questa è la storia del nostro drago. Tutti noi lo vediamo come un mago, piccolo come un ago, nel quale vi troviamo molto svago. Ecco il drago sputa fuoco che un po' per rabbia, un po' per gioco sputa fiamme divertenti. Se non lo frequenti te ne penti di ogni avventura, alto fianco sai di te, mica mi stanco, anzi mi rigenero. Sei proprio un drago tenero, quasi quasi ti venero. Da 6 anni ci conosciamo ed insieme le ferite ci facciamo. I brutti momenti per me han trovato la mia cura in te. Con quel che provi nei miei confronti sconfiggerò le guerre su tutti i fronti. Mi hai aiutato a costruire ponti, attraversare fiumi e scalare monti e guardare torrenti. Per te sono miracoli ricorrenti. Ora ci aspetta la prossima scena. Oggi mi sento proprio in vena. È la mia prima in un teatro e te ne sono proprio grato. Sai, per te io mi farei in quattro, mio caro amato Club 74. Questa è.
La rivoluzione di Casvegno, un podcast originale di Olmo Cerri, prodotto da Francesca Giorzi per la Radio Televisione Svizzera. Sonorizzazione di Thomas Chiesa. Le musiche sono di Giovanni Bedetti, detto Gianda. Con la voce di Davide Fersini, Diego Villicorna e del gruppo teatro del Club 74. Realizzato con il sostegno del Club 74, della Fondazione Svizzera per la Radio e la Cultura, di Journafond e dell'associazione REC. Gli episodi sono disponibili sul Play della RSI e sulle principali piattaforme.